Sephora.
Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.
One Podcast.
Tutti sanno cos'è Stranger Things, ma forse non tutti sanno che si ispira ad una teoria del complotto realmente diffusa. Secondo questa leggenda metropolitana, a partire dagli anni 40 il governo americano avrebbe fatto esperimenti di guerra psicologica, controllo mentale, ma anche viaggi nel tempo, teletrasporto e contatti extraterrestri. Il tutto servendosi anche di cavie umane. Questa è la storia del progetto Montauk, titolo originario della serie Netflix Stranger Things. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. In queste nuove puntate del podcast vi racconto le storie di celebrities e stelle di Hollywood che dalle pagine di Cronaca Rosa si sono spostate su quelle di Cronaca Nera. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Gli Stati Uniti sono sempre stati al centro di svariati miti, leggende metropolitane e teorie del complotto. Una delle più famose è quella che coinvolge l'Area 51, un'installazione militare nel deserto del Nevada che si dice sia il luogo in cui vengono svolti ancora oggi esperimenti sugli alieni. Tuttavia ci sono miti e teorie di cospirazione di cui solo poche persone sono a conoscenza e tra questi troviamo proprio il progetto Montauk. Una serie di presunti esperimenti così inquietanti da, come dicevo prima, aver ispirato una delle serie TV più di successo al momento. Sono certa che tutti voi avrete visto o perlomeno sentito parlare di Stranger Things, ma sapevate che la sua storia fatta di esperimenti quasi paranormali e mostri provenienti da altri mondi si basa su una storia vera? Oddio, vera. Presumibilmente vera. Prima di iniziare a parlare del progetto Montauk, però, dobbiamo parlare di un altro progetto bizzarro, sempre creato dal governo americano, ovvero il Philadelphia Experiment. La leggenda racconta che a metà del 1943, nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, una nave da guerra chiamata la USS Eldridge era stata completamente riempita di aggeggi top secret, delle specie di generatori in grado di renderla completamente invisibile agli occhi delle persone e di conseguenza agli occhi del nemico. Alcuni uomini dell'equipaggio si trovavano all'interno della nave, altri all'esterno, tutti pronti per testare questi generatori. Nel momento in cui era stato premuto il pulsante di accensione, pare che una forte luce blu e verdastra abbia improvvisamente avvolto la nave e proprio lì, davanti agli occhi increduli dei membri dell'equipaggio, la nave era scomparsa nel nulla. Tutte le persone presenti in quel posto quel giorno giurano di aver visto la USS Eldridge scomparire. La cosa ancora più assurda, però, è che dopo un po' di tempo la nave era riapparsa, ma a Philadelphia, che si trovava a circa 5 ore dal luogo in cui l'esperimento si era tenuto. Secondo la leggenda, tutte le persone che erano rimaste a bordo della nave e che di conseguenza erano scomparse e riapparse insieme a lei, erano rimaste intaccate in qualche modo da questo viaggio. Alcuni di loro si dice che siano impazziti, alcuni avevano sviluppato malattie misteriose che nessun dottore era stato in grado di spiegare e si vocifera addirittura che altri si fossero fusi con la nave. Che i loro corpi si fossero permanentemente fusi al metallo del vascello. Questo esperimento, l'esperimento Philadelphia, come poi è stato soprannominato, viene presto ricondotto ad un uomo di nome Carl M. Allen, che però era conosciuto con lo pseudonimo di Carlos Miguel Allende. Nel 1956 Allende inizia una corrispondenza con un uomo di nome Morris K. Jessup, che è l'autore del libro The Case for the UFO. Un libro che parla appunto degli UFO. I due si scrivono delle lettere e Allende insiste raccontando di quello a cui aveva assistito durante l'esperimento Philadelphia, insistendo sul fatto che dietro all'esperimento ci fosse l'esercito americano, così come anche dietro all'insabbiamento di quell'esperimento. Jessup è incuriosito dalle affermazioni di Allende e inizia ad investigare sull'esperimento, ma non trova nessuna prova del fatto che sia davvero accaduto. Quindi alla fine si convince del fatto che questo Allende stesse raccontando solo un mare di fesserie, ma la storia non finisce qui. Anni dopo, nel 1957, Jessup riceve una telefonata dall'ufficio di ricerca navale che lo informa del fatto che avevano ricevuto una copia del suo libro, The Case for the UFO, ma all'interno di questo libro avevano trovato tantissime note e appunti bizzarri. Questi appunti però erano scritti in tre calligrafie diverse e, secondo quello che c'era scritto, una di queste tre persone era un alieno. Negli appunti c'era scritto che questo alieno possedeva delle avanzate conoscenze riguardo la fisica e la tecnologia extraterrestre. Era scritto in modo inusuale, con della punteggiatura e dei simboli bizzarri. Quindi gli esperti arrivano alla conclusione che, alieno o no, sicuramente l'inglese non doveva essere la lingua principale dell'autore di queste note. Ma Jessup era convinto che quegli appunti fossero stati scritti da Allende, anche perché l'esperimento Philadelphia era stato menzionato più e più volte. Per qualche motivo, l'ufficio di ricerca navale si prende la briga di ristampare il libro con quelle misteriose annotazioni e decide di pubblicarlo, distribuendo 127 copie e rinominandolo The Case for the UFO, edizione Varo. E grazie a questa pubblicazione l'esperimento Philadelphia diventa piuttosto noto in tutto il paese. E nonostante il governo americano smentisca le accuse di Allende, moltissimi invece decidono di credergli, nonostante l'assenza di prove. Nel 1984 esce anche un film chiamato L'esperimento Philadelphia, che racconta di due marinai che lavoravano a bordo della USS Eldridge durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel film l'equipaggio che era rimasto a bordo della nave durante l'esperimento si era ritrovato a 40 anni nel futuro. Questo film però non ha molto successo e non viene visto da moltissime persone, ma tra le persone che vanno a vederlo troviamo un uomo di 57 anni di nome Al Bielek, che racconta di aver avuto dei déjà vu fortissimi durante tutta la durata del film. Racconta che questi déjà vu erano stati così intensi da spingerlo a rivolgersi a diversi ipnoterapisti per farsi ipnotizzare, così da capire l'origine di quei déjà vu. E una volta ipnotizzato, Al Bielek riesce a sbloccare tutta una serie di ricordi che aveva rimosso. Aveva rimosso, amici, di essere stato coinvolto nell'esperimento Philadelphia, e non solo quello. A quanto pare era stato coinvolto anche in un altro esperimento top secret, chiamato il progetto Montauk. Da quel momento i ricordi hanno iniziato a travolgerlo. Racconta che il suo vero nome non era Al Bielek, ma Edward Cameron. Aveva anche un fratello di nome Duncan e insieme a lui aveva lavorato a bordo della USS Eldridge, la nave da guerra dell'esperimento Philadelphia, nel 1943, quando sia lui sia suo fratello avevano intorno ai 20 anni. E racconta anche che il motivo per cui aveva rimosso tutti quei ricordi era che il governo americano aveva adottato proprio delle tecniche per fare in modo che lui non ricordasse più nulla di quello che aveva visto, e questo era il motivo per cui nessuno riusciva a trovare prove di questo esperimento. Il governo americano, secondo lui, aveva insabbiato tutto e poi aveva cancellato a tutti la memoria, stile Men in Black. I am just a figment of your imagination. Durante un'intervista con la rivista Connecting Link, Al Bielek, o Edward Cameron, ma per comodità continuerò a chiamarlo Al Bielek, dichiara le seguenti parole. Nel settembre del 39 io e mio fratello Duncan ci siamo arruolati nella Marina Militare e abbiamo partecipato ad un addestramento di 90 giorni per un incarico speciale. Dopo aver completato l'addestramento siamo stati assegnati all'Istituto degli Studi Avanzati a Princeton, in New Jersey, per un progetto che stavano svolgendo, il progetto Invisibilità. Nel gennaio del 1941 siamo stati mandati in mare in missione sulla nave militare Pennsylvania. Abbiamo fatto il giro del Pacifico fino all'ottobre del 41, quando la nave Pennsylvania ha attraccato a Pearl Harbor. Duncan e io siamo rimasti nel progetto fino al 43. Abbiamo assistito al primo esperimento Philadelphia e poi ce n'è stato un secondo, il 12 agosto del 43, che però è stato un totale disastro perché ha causato tantissimi feriti. Nel 1990 Al Bielek viene invitato ad una conferenza sugli UFO e lì racconta di come sia lui sia suo fratello si trovassero a bordo della nave quando è scomparsa. Racconta che a gestire l'esperimento e a ideare quei generatori che avevano fatto sparire la nave era stato niente meno che Nikola Tesla. E stando a quello che diceva lui, la nave non era solamente scomparsa e poi riapparsa. Aveva proprio viaggiato nel tempo, facendo riapparire i due fratelli nel mezzo di Camp Hero, a Montauk, nel 12 agosto del 1983. Quindi li aveva fatti andare avanti nel tempo di 40 anni, proprio come nel film di cui abbiamo parlato prima. A quel punto Montauk era ben nota tra i cospirazionisti, perché a metà degli anni 80 un uomo di nome Preston B. Nichols aveva pubblicato una serie di libri dichiarando che il governo degli Stati Uniti lo aveva assunto per lavorare come ingegnere elettronico per un esperimento top secret a Montauk, in un posto conosciuto come Camp Hero, che sarebbe la base dell'aeronautica militare di Montauk. In questi libri Nichols fa delle dichiarazioni piuttosto importanti. Sostiene che il governo rapisse dei bambini e che poi li sottoponesse con la forza a degli spaventosi esperimenti con il fine di modificarli sia geneticamente che psicologicamente. Nichols sostiene di essere stato coinvolto in quell'esperimento, ma di essersi trovato lì un po' per caso, nel senso che quando era stato assunto ovviamente non sapeva che cosa facessero realmente. Questa serie di esperimenti sui bambini viene appunto chiamato Project Montauk. Praticamente si cercava di capire in che modo si poteva far interfacciare la mente con i computer, per fare cose come per esempio far volare un aereo con la sola forza del pensiero. Ma presto l'esperimento si era trasformato in un puro e semplice tentativo di costruire un arnese con cui si potesse controllare la mente delle persone. Secondo Nichols, non sono mai riusciti a creare un aggeggio che controllasse la massa, ma solo certi individui. E che dopo un po' di tempo avevano scoperto che se l'individuo che erano riusciti a collegare alla macchina pensava ad un determinato periodo storico, la macchina riusciva, non chiedetemi come, a creare un vortice, un tunnel che ti portava a quel periodo storico. Quindi secondo Nichols erano riusciti a costruire una macchina del tempo. Nel 1992 Nichols pubblica un libro di nome The Montauk Project, Esperimenti nel tempo, in cui scrive di tutti gli esperimenti che si erano svolti a Camp Hero. Nel libro dichiara anche di aver lavorato insieme ad Al Bielek, l'uomo di cui abbiamo parlato prima, e insieme a lui aveva creato un macchinario chiamato The Montauk Chair, quindi la sedia Montauk, che praticamente sfruttava l'elettromagnetismo per amplificare i poteri psichici della persona che si sedeva sopra. Una delle persone che presumibilmente possedeva dei poteri psichici era proprio Duncan Cameron, il fratello di Al Biele. I poteri di Duncan erano talmente forti che praticamente scoprono che quando era seduto su quella sedia, la sedia Montauk, se pensava intensamente a qualcosa, ad un oggetto per esempio, quell'oggetto si materializzava. Duncan diventa il soggetto principale di svariati altri esperimenti, data l'intensità dei suoi poteri, compreso uno di nome The Seeing Eye, che si traduce in più o meno l'occhio che vede. Questo esperimento consisteva nel far reggere in mano a Duncan una ciocca di capelli di una persona e solo tenendo in mano questi capelli lui era in grado di vedere quello che la persona stava vedendo, di sentire quello che stava sentendo e addirittura proprio di provare le sensazioni attraverso il corpo di quella persona proprietaria della ciocca di capelli, e poteva farlo con qualsiasi persona nel mondo, non importa dove si trovassero. Duncan non era l'unico sottoposto a questi esperimenti. Diversi bambini pare siano stati rapiti dal governo americano per essere sottoposti a esperimenti di ogni genere. Venivano soprannominati Montauk Boys. Alcuni di loro si dice siano stati mandati addirittura dentro quei vortici, dentro quei tunnel temporali che creavano, e di loro nessuno ha mai più avuto notizia. Poco tempo dopo che Nichols pubblica il suo libro, con all'interno tutte queste scioccanti informazioni, iniziano a farsi avanti diversi uomini che vivevano a Montauk, che dichiarano di avere anche loro diversi ricordi repressi di esperimenti avvenuti a Camp Hero. Tra loro c'è un uomo di 52 anni del Michigan di nome Stuart Swerdlow, che nel 1998 ha pubblicato un libro di nome Montauk: The Alien Connection, e in un'intervista con il The Sun dichiara che quando il progetto Montauk ha avuto inizio, il governo ha davvero rapito svariati bambini orfani o che erano scappati di casa, o figli di tossicodipendenti, insomma bambini che nessuno avrebbe mai cercato più di tanto. Il loro obiettivo era di sgretolare la loro mente così da riprogrammarla. Racconta che li sottoponevano a cambi repentini della temperatura, li facevano congelare per poi farli morire di caldo, oppure li lasciavano senza cibo per giorni per poi improvvisamente riempirli di cibo. Lui stesso dichiara di essere stato picchiato tantissime volte con un bastone di legno, e ricorda anche una cosa in particolare che facevano: era di tenergli la testa sott'acqua fino al limite, proprio fino a subito prima di annegare. In questo modo i bambini erano più propensi a eseguire gli ordini. Li costringevano anche ad assumere droghe come LSD per alterare lo stato del loro cervello. Un altro di questi Montauk Boys che si fa avanti è Joe Loffreno, un uomo di 53 anni che racconta di essersi fatto ipnotizzare 2 anni prima e di aver così liberato tutti i ricordi che aveva represso, tra cui tutti quegli orribili esperimenti. Dichiara le seguenti parole: ci hanno fatto delle cose terribili, eravamo solo dei bambini, non avevano il diritto di fare quegli esperimenti su di noi, è stata una cosa davvero diabolica quella che ci hanno fatto. Loffreno sostiene di essere stato rapito agli inizi degli anni 80, quando aveva 12 o 13 anni. Era andato a Camp Hero in bicicletta insieme ad un suo amico perché volevano fare un giro in questa base militare, ma purtroppo tutti e due erano stati presi e inseriti nel progetto Montauk. Un giornalista del New York Post di nome Dana Kennedy ha intervistato Loffreno e lui le ha raccontato le seguenti parole che vi cito. La prima volta c'erano 2 uomini ad aspettarci, vestiti da civili. Hanno accompagnato tutti noi bambini dentro una stanza nella base militare. E dopo mi ricordo solo di essermi svegliato su un tavolo con cavi che mi uscivano dal corpo. Ci hanno analizzati come animali. C'erano circa 50 bambini là dentro e penso che alcuni di loro siano stati poi uccisi. E nel corso di tutti questi esperimenti, a quanto pare, Duncan, che era il più potente di tutti, ricordate, pare abbia accidentalmente fatto materializzare un mostro da uno di questi tunnel che attraversavano lo spazio-tempo, un po' come succede a 11, il personaggio di Stranger Things. Questo mostro è stato descritto come un essere gigante e pieno di peli, molto violento, che spaccava o mangiava qualsiasi cosa incontrasse. Per uccidere questo mostro, Nichols e altre persone coinvolte nell'esperimento erano state incaricate di distruggere la sedia Montauk e successivamente hanno proibito a tutti di parlare della cosa. Ma il governo aveva ancora paura che in qualche modo questi esperimenti top secret venissero scoperti, quindi nel 1984 il piano interrato di Camp Hero è stato completamente coperto, cementato. Dopo questo incidente, quindi, il Montauk Project è stato interrotto definitivamente. Comunque, moltissima gente crede fermamente ai racconti di Nichols riguardo gli esperimenti top secret condotti all'interno di Camp Hero a Montauk. Tra le persone a supportarlo troviamo un uomo di nome Christopher Garetano, che nel 2015 ha rilasciato un cortometraggio chiamato Montauk Chronicles, una sorta di documentario, da quello che ho capito, in cui lui in prima persona investigava e tentava di scoprire i segreti custoditi dal governo americano. Durante le sue indagini, Garetano aveva assunto un geofisico che esaminasse il suolo di Camp Hero, perché secondo lui erano presenti delle strutture molto grandi che però non erano mai state mostrate su nessuna mappa ufficiale della base militare. Un'altra persona che ha creduto fermamente a queste teorie del complotto è Peter Beauvais, che recentemente, nel febbraio del 2020, ha pubblicato un libro chiamato Montauk Time e che in un'intervista col New York Post ha dichiarato: «Credo che sia assolutamente possibile che le storie sugli esperimenti siano reali. Sono certo che ci siano degli esperimenti militari sui viaggi nel tempo, anche se ovviamente non esiste nessuna prova». Ma persino le persone scettiche, che non credono interamente a tutte queste storie, ammettono che la base militare di Montauk, ovvero Camp Hero, ha sempre avuto una brutta aura, emanava cattive vibrazioni. Paul Fagan, un uomo che ha vissuto per tutta la vita a Montauk, ha passato decenni intorno a Camp Hero e dichiara che chiunque lo abbia fatto, chiunque abbia passato del tempo a Camp Hero per indagare o anche solo per pura curiosità, è stato in qualche modo intaccato dalle sue vibrazioni negative, così tanto che la personalità di queste persone cambiava radicalmente. Racconta di aver visto questo fenomeno in molte persone che conosce ed è successo anche a lui stesso. Racconta che lui era diventato così tanto inquieto da dover lasciare la città. A Camp Hero, in cima alla struttura, si trova questa gigantesca antenna che era stata costruita durante la Guerra Fredda nel caso in cui l'Unione Sovietica avesse lanciato un attacco nucleare contro gli Stati Uniti. Questa antenna lo avrebbe anticipato e avrebbe fatto scattare un allarme che avrebbe dato alle persone circa 30 minuti di anticipo per scappare via. Quell'antenna emanava delle frequenze a 425 MHz, che si dice essere la frequenza in grado di entrare nella coscienza umana per manipolarla. Diverse persone locali sostengono che quell'antenna ha sempre fatto interferenza con le loro televisioni o con i loro dispositivi elettronici in generale, causando anche nelle persone forti emicranie. Molte persone, anche quelle più scettiche, dicono di non credere interamente a queste leggende metropolitane, ma dichiarano che di sicuro quell'antenna riusciva in qualche modo ad entrare nella testa delle persone, riusciva a cambiare i pensieri delle persone, a controllarli. Come già detto, di leggende metropolitane su esperimenti da parte del governo americano o della CIA ce ne sono tantissime, e però non tutte sono solo leggende metropolitane. Alcune sono molto vere, come per esempio il progetto MK Ultra. Il progetto MK Ultra era il nome in codice per una serie di esperimenti illegali su esseri umani da parte della CIA, che sono avvenuti tra gli anni 50 e gli anni 60. Praticamente lo scopo di quegli esperimenti era quello di identificare droghe, torture e procedimenti vari che portavano le persone a parlare, a confessare, così da creare una sorta di siero della verità da usare ovviamente in guerra sui nemici. Peccato che gli esperimenti in questione venivano praticati su degli individui che spesso non erano neanche a conoscenza della cosa e di sicuro non avevano dato il loro consenso. Anche in questo caso le cavie erano, beh, non erano bambini, ma erano persone senza tetto, persone tossicodipendenti, detenuti, prostitute, persone che nessuno avrebbe cercato. Quando questa cosa è venuta fuori nel 1973, chiaramente è stato un grande scandalo. Infatti, quell'anno il progetto MK Ultra viene bloccato definitivamente. Ma chiaramente la fiducia degli americani verso il loro governo dopo un po' non è stata più la stessa. E non è strano che tanta gente creda al progetto Montauk, non pensate? Il governo americano aveva già fatto esperimenti abominevoli su esseri umani, quindi non è così assurdo pensare che rapisse bambini orfani o figli di tossicodipendenti e via dicendo per fare altri esperimenti, no? Oltre al progetto MK Ultra c'è anche un'altra serie di esperimenti avvenuta sempre negli anni 50 nella prigione di Holmesburg. Holmesburg era una prigione davvero enorme a Filadelfia, e nel 1951 ad un certo punto all'interno di questa prigione era scoppiata un'epidemia di tigna del piede o piede d'atleta, che sarebbe una patologia contagiosa e, se non sbaglio, sarebbero tipo dei funghi ai piedi, in sostanza. Le guardie del carcere avevano quindi chiamato il dottor Albert Klingman, un medico dermatologo che diventerà famoso in seguito per aver inventato la tretinoina, un farmaco che si usa ancora oggi per tipo la cura dell'acne. Al tempo i detenuti di questa prigione erano per lo più persone molto molto povere e non è stato quindi difficile convincere la maggior parte di loro a sottoporsi ad esperimenti in cambio di un piccolo stipendio. Quindi dal 1951 al 1973 il dottor Klingman e il suo team ha usato questi detenuti per fare i suoi esperimenti, per testare più che altro creme contro batteri, herpes, cose così. Ma non solo quello. A quanto pare i detenuti, a loro insaputa, erano stati inseriti anche in un programma di esperimenti che prevedeva l'assunzione di droghe allucinogene molto pesanti e ovviamente dannose, e a volte anche di veleni e sostanze altamente tossiche per capirne gli effetti. E anche questo programma era governativo. Fortunatamente ad un certo punto questi esperimenti vengono interrotti a causa delle proteste da parte del pubblico, della gente, anche se il dottor Klingman ha dichiarato di aver sempre informato i detenuti di quello a cui li avrebbe sottoposti, cosa che secondo i detenuti non è assolutamente vera. Un ex detenuto di quel carcere di nome Leodus Jones dichiara: quegli esperimenti erano ingiusti, barbarici, ci hanno sempre mentito, siamo stati usati, eravamo delle cavie da laboratorio umane. Leodus Jones ha anche fatto causa al dottor Klingman e dopo anni di battaglie legali la città di Filadelfia lo ha risarcito di $40,000. Ma non è finita qui, perché un'altra serie di esperimenti davvero da brividi, di cui sempre il governo americano è responsabile e che è avvenuta davvero, è l'operazione Paperclip, un programma sempre top secret dell'intelligence in cui praticamente gli scienziati della Germania nazista erano stati portati negli Stati Uniti per sviluppare delle tecnologie che avrebbero aiutato il paese a vincere la guerra contro l'Unione Sovietica. Più di 1600 scienziati tedeschi erano stati portati negli Stati Uniti insieme anche alle loro famiglie per lavorare insieme al governo durante appunto la Guerra Fredda. L'allora presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, aveva esplicitamente proibito che assumessero ex nazisti. Ma gli agenti dell'intelligence hanno allegramente bypassato i suoi ordini, in quanto erano convinti che le abilità e l'intelligenza degli scienziati nazisti fossero più importanti delle loro ideologie. E di nuovo, pensando anche a questa operazione Paperclip, sembra plausibile pensare che gli esperimenti spaventosi condotti nel progetto Montauk siano davvero accaduti. Anzi, si vocifera che alcuni degli scienziati del progetto Montauk fossero proprio ex nazisti, come nel progetto Paperclip. Ad oggi comunque il progetto Montauk rimane niente più che una teoria del complotto, una leggenda metropolitana, anche se migliaia di americani sono convinti che sia tutto vero. Amici, queste sono tutte le informazioni che avevo su questo caso. Se volete sapere che cosa penso io penso che la verità sia nel mezzo. Non mi risulta difficile credere che il governo americano possa aver davvero condotto esperimenti assurdi su bambini. Non mi viene difficile neanche credere che si siano condotti esperimenti sul controllo della mente o anche sui viaggi nel tempo o sull'invisibilità. Sicuramente avranno fatto questo genere di esperimenti, ma che ci siano riusciti, non lo so.
Elisa True Crime, il podcast di e con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Adattamento Viola Afrifa. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.
Siamo quello che siamo. Autentici, gentili, spontanei. Siamo sempre pronti a innamorarci e non abbiamo paura di seguire il nostro istinto. IG&Co, calzature made in Italy.